Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast. Bentornati ad un altro episodio di Mamme e Papà all'ultima spiaggia. Oggi affrontiamo un sentimento comune e frustrante condiviso da molti genitori. La frase emblematica di questo sentimento è «Le ho già provate tutte».
E questa frase può sembrare un vicolo cieco, però oggi faremo un esercizio. Proviamo a esplorare il perché non deve essere così. Io sono Colum Donnelly.
Io sono Maurizia Scaletti.
Benvenuti sulla nostra ultima spiaggia. Iniziamo subito. Maurizia, tu hai una storia da condividere.
Sì, qualche giorno fa ho parlato con una mamma che per comodità chiameremo Elisa ed era disperata, veramente disperata, per il comportamento di sua figlia di circa 12 anni. Mi ha proprio raccontato che non sapeva più cosa fare, non sa più che cosa fare, perché questa ragazzina non l'ascolta mai, va male a scuola, vuole solamente stare davanti al telefono o al tablet, comunque insomma ad un device di qualunque genere sia. Tutte le altre proposte o stimoli che la mamma fa non vengono assolutamente accolti. La mamma ha quindi provato a parlare con questa ragazzina, ha provato a imporre delle regole, quindi a essere anche più severa e persino a ricompensarla quando fa ciò che la mamma desidererebbe, quindi quando fa la cosa giusta. Il tema ricompense e punizioni è sempre un tema caldo nella genitorialità. Ma insomma, alla fin fine mi raccontava che niente ha funzionato e non riesce quindi a farsi ascoltare, non riesce a farle fare neanche le cose, se vogliamo, più semplici che insomma da una ragazzina di 12 anni ci aspetteremmo tutti. Ed è sempre una discussione, è sempre un conflitto, quindi chiaramente è un genitore disperato, è un genitore frustrato, un genitore che non sa più che pesci pigliare, si direbbe. Io, ovviamente, ho cercato di darle il mio parere, ecco, perché come sapete io evito la parola consigli, perché dal mio punto di vista il consiglio è qualcosa che qualcun altro da una certa esperienza ti dà per aiutarti ad affrontare una situazione. Io credo che non ci siano consigli da dare, ma ci siano argomenti da esplorare insieme. E quindi ho provato ad esplorare queste tematiche insieme ad Elisa, proponendole o provando a proporle alcune altre alternative. E in particolar modo cercavo di focalizzarmi sul tema dell'ascolto, perché questo atteggiamento mi dà l'idea di una ragazzina che ha tanto bisogno di ascolto, che richiede tante attenzioni e che per tanti motivi non le trova o non le trova come desidererebbe lei. La risposta della mamma che mi ha interrotto subito, e lì effettivamente ho avuto la riprova che probabilmente un tema di ascolto e di capacità di ascolto c'è, mi ha interrotto dicendomi proprio no Maurizia, io le ho già provate tutte. Come dire, niente di quello che faccio funziona, non c'è più speranza, non sono neanche più disposta a accettare altre proposte, a valutare, ecco, a considerare altre proposte.
Questo è un tipico esempio, secondo me, di come tanti genitori si sentono quando pensano di aver esaurito tutte le opzioni che gli vengono in mente e che eventualmente gli vengono anche suggerite o consigliate, e quindi si sentono persi, ma sono persi in una tempesta emotiva e quindi reagiscono semplicemente, non conducono più niente, ma semplicemente reagiscono a tutto quello che arriva.
Sicuramente c'è un tema di reazione, quindi ciò che io faccio come azione in modalità reattiva. Ma fermiamoci un momento, prima di tutto, focalizziamoci sui bambini o ragazzini nel caso che abbiamo presentato. Perché i bambini o ragazzini non ci ascoltano e non fanno quello che noi chiediamo loro? Qualcuno direbbe perché non ubbidiscono? A me la parola ubbidire fa rabbrividire. si sente anche quando la pronuncio, è proprio una parola che non mi piace, perché ho sempre pensato che non vorrei mai che mio figlio o mia figlia diventassero grandi avendo interiorizzato il concetto di ubbidienza. Forse sono una ribelle di natura e quindi questa cosa non mi piace. Ma torniamo a noi. Perché i bambini non ci ascoltano o non fanno quello che chiediamo loro? In realtà ci sono tante ragioni. E, per esempio, potrebbero essere in una fase di sviluppo in cui stanno testando i limiti, stanno proprio provando a vedere fin dove possono arrivare. Potrebbe essere una richiesta di attenzione, come anticipavo prima, potrebbe anche essere una questione di non comprensione chiara di ciò che noi stiamo chiedendo loro, e questo a volte dipende dal nostro atteggiamento, perché se noi siamo incoerenti e non ci esprimiamo chiaramente, può essere che non arrivi il messaggio efficace e chiaro.
In tutto questo c'è anche un altro tema che secondo me potremmo aggiungere, di cui abbiamo già parlato più di una volta, che è quello dell'unicità, perché ogni bambino è unico, funziona tra virgolette nel suo modo, e quello che può funzionare per un bambino o una bambina non è detto funzioni per tutti gli altri, per cui il fatto di accettare e provare i consigli secondo me è rischioso, anche perché non conosco perfettamente tutta l'esperienza da cui è nato quel consiglio e vedo anche un certo grado di pericolo a continuare a provare i consigli di tutti senza aver impostato una linea, una strategia. Però se sto reagendo e non ho tempo di fermarmi a pensare, a pianificare, a fare un lavoro più profondo e più di lungo termine, reagisco, e reagisco prendendo tutto quello che arriva in modo facile.
Sì, perché reagisco di pancia, reagisco emotivamente, quindi lì per lì ho una reazione che può essere non coerente o non corrispondere alla strategia, appunto. Ma d'altronde, se io non mi sono fermata a riflettere sulla strategia educativa, è chiaro che non possa essere altrimenti.
Tu hai parlato di ubbidienza, ma quando i bambini crescono, e non è solo una fase preadolescenziale o adolescenziale, stavamo parlando del fatto che il testare i limiti è proprio una delle caratteristiche sia dell'infanzia che dell'adolescenza, in modi un po' diversi chiaramente perché cambiano le modalità con l'età, però tutta questa fase di provare i limiti fa parte della nostra crescita, giusto?
Assolutamente sì, è necessaria. Quindi io diffiderei dell'adolescente che non prova a superare i limiti e non viceversa. È necessaria, è proprio un passaggio che serve al bambino prima e al giovane adulto poi per capire chi sta diventando, perché non lo sa chiaramente in quel momento, e quindi sta cercando se stesso, la sua nuova identità, e lo può fare solo andando a testare i limiti. È chiaro che mentre nella primissima infanzia noi abbiamo bisogno di porre i limiti al bambino e di vigilare che questi limiti non vengano superati, perché il bambino è troppo piccolo per comprenderne i pericoli, e quindi è necessario che l'adulto vigili sul fatto che il limite sia rispettato, nell'adolescenza noi abbiamo il dovere come guide di mettere i limiti, di porli, ma io proverei anche a condividerli con loro, non imporli. Quindi condividiamo un limite, quello che secondo noi e secondo loro è il limite giusto, e troviamo chiaramente un compromesso, e dopodiché aspettiamoci che l'adolescente superi quel limite, perché, come dire, il suo lavoro, tra virgolette, la sua attività è proprio quella in questo momento della vita. Quindi non vuol dire che gli adolescenti devono andare oltre a tutti i limiti che noi mettiamo, ma aspettiamoci che ogni tanto ci provino a superarli, quei limiti. Ecco, questo non significa che nel momento in cui l'adolescente supera il limite noi non facciamo nulla, anzi, dobbiamo già pianificare anche un intervento nel momento in cui l'adolescente ha superato il limite. Deve sapere lui o lei che cosa succederà, e noi dobbiamo essere coerenti con questa idea, con questa condivisione. Quindi nel momento in cui supera il limite, mettere in atto ciò che si era stabilito. Allo stesso tempo però è inutile sentirsi frustrati, delusi e arrabbiarsi, perché in qualche modo dentro di noi dobbiamo dircelo che prima o poi questo limite tenterà di superarlo e lo supererà. Quindi, a differenza dell'infanzia, nell'adolescenza noi mettiamo i limiti e poi restiamo in osservazione di ciò che l'adolescente sceglierà di fare, perché c'è proprio un passaggio diverso.
E diciamo che possiamo avere il risultato di quanta buona è stata la nostra semina nel corso della sua infanzia.
Sì, diciamo che non è così matematica la cosa, perché nell'educazione e nella crescita le variabili sono davvero tantissime e quindi, come sempre diciamo, non cadiamo nei sensi di colpa e nella disperazione, oddio, ho sbagliato tutto, non è questo il tema. È chiaro che prima iniziamo a lavorarci, prima definiamo una strategia educativa e prima raggiungiamo una coerenza tra ciò che pensiamo, diciamo e facciamo, e meglio è.
C'è una cosa che mi hai detto subito dopo avermi raccontato questa storia ed è stato: io non capisco perché si sbatte ancora la testa su un pensiero limitante del genere.
Sì.
Che le ho provate tutte.
Sì, è un pensiero limitante. È un pensiero limitante perché dentro di noi ci stiamo dicendo che non c'è alternativa, non c'è speranza, non c'è più niente da fare. È come gettare la spugna, mi viene da dire. E se stai parlando con una persona chiedendole che cosa ne pensa, chiedendo un confronto, e poi la interrompi dicendo che tanto le hai già provate tutte, quindi tu sei il primo a non avere più speranza, io non capisco qual è lo scopo, ecco, non so di che cosa stiamo parlando fondamentalmente. E il pensiero è davvero limitante, perché non offre proprio spazio a nessuna alternativa e a nessuna soluzione. Io credo che la vera domanda sia quanto tempo abbiamo dedicato ad ognuna di queste soluzioni che abbiamo provato, perché se, per provare se qualcosa funziona davvero, abbiamo bisogno di tempo e di coerenza, quindi di ripetere nel tempo lo stesso tentativo. Non possiamo fare una prova una volta o due e poi dire no, questo sistema con mia figlia non funziona. Nell'educazione non esiste.
C'è bisogno sempre di un arco temporale nel quale implementare le strategie che abbiamo deciso di usare.
Si tratta sostanzialmente di prendere delle decisioni e seguirle con coerenza, metterle in atto con coerenza in un arco di tempo adeguato, che chiaramente non posso definire in questo momento e ognuno dovrà definire da sé.
La domanda successiva era: ma per quanto tempo?
Non c'è un tempo standard, non possiamo definirlo, anche perché ogni famiglia è diversa, ognuno di noi è diverso, ogni genitore, ogni figlio e ogni situazione, appunto. Quindi dobbiamo stabilire noi per quanto tempo vogliamo fare un tentativo, ma diamoci del tempo, sto parlando di settimane, non di ore o di giorni, diamoci del tempo e soprattutto rimaniamo coerenti con la scelta fatta, perché questo è fondamentale. Se io questa settimana non ti permetto di guardare il tablet o il telefono fino a che non hai finito i compiti e stabilisco che questa è la regola, e però settimana prossima, un po' perché mi sembra che sei stata più brava, un po' perché io non ho tempo di seguirti, un po' perché sono stanca, allora la settimana successiva lascio correre tutto, è chiaro che la terza settimana non posso pretendere che tu rientri nella regola in modo immediato e senza discussioni. Quindi la coerenza è la nostra più grande alleata.
Perché la mancanza di coerenza crea un sacco di attriti in più che non ci servono.
Sono d'accordo.
Ti faccio io un'altra domanda. Mm. Ma come si fa ad affrontare al meglio il problema di arrivare a dire le ho già provate tutte?
Secondo me questa è una sensazione, no? Quando le persone mi dicono, perché non mi è successo solo una volta ovviamente di sentire questa frase, quindi quando i genitori mi dicono le ho già provate tutte, io la registro come una sensazione, una percezione, ed è un momento di sfinimento e di frustrazione. Ci sono effettivamente dei consigli pratici, concreti, che possiamo seguire. Innanzitutto dobbiamo cercare di essere pazienti il più possibile, paziente con noi stessi e con nostro figlio, ma anche con il metodo che abbiamo deciso di seguire, quindi con la decisione presa, perché dicevamo non è una bacchetta magica o un pulsante per cui schiaccio e tutto si realizza. Le soluzioni rapide non funzionano quasi mai nella genitorialità e nell'educazione in generale, quindi questo è uno dei temi fondamentali, prendiamoci proprio il tempo. Il secondo consiglio è appunto la coerenza, quindi una volta stabilito un metodo, seguilo. I bambini hanno bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti, quindi se è soprattutto un metodo che stravolge un po' le nostre modalità o le nostre abitudini, sappiate che i bambini e i ragazzi hanno bisogno di un po' di tempo per capire, uno, che fate sul serio, due, che mantenete la coerenza e che questa cosa non cambierà nel tempo, appunto. Direi poi ascolta e impara. Che cosa intendo? Cerca di osservare, di ascoltare ciò che funziona in quello che hai scelto, quindi nel metodo che hai scelto, e rifletti su che cosa ha funzionato e che cosa effettivamente dopo un dato lasso di tempo che hai stabilito, che cosa effettivamente non ha funzionato. E a quel punto regola il tuo approccio di conseguenza e quindi prendi delle altre decisioni in base a queste riflessioni. I bambini, i ragazzi sono tutti diversi e quindi tieni anche a mente che i metodi che hai utilizzato con il primo figlio o la prima figlia potrebbero essere completamente non adatti al secondo o al terzo. E infine, come spesso diciamo, cerca supporto, alza la mano e chiedi aiuto per ritrovare il tuo equilibrio o per trovare altri metodi che fino a quel momento non hai immaginato, non hai pensato e che possono invece essere utili. Questo ci serve come genitori anche per affrontare il tema di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, che è il grande tema della solitudine genitoriale. Quindi alzare la mano e chiedere aiuto significa anche incontrare altri genitori che vivono le stesse situazioni.
Rispetto alla puntata scorsa, c'è stato uno dei feedback in particolare che è stato molto molto interessante, che hai ricevuto tu.
Sì, che ho ricevuto io da un'altra mamma, la quale mi ha proprio scritto ringraziandoci per questa puntata sulla solitudine, che l'ha colpita molto, in cui lei si è anche ritrovata in qualche modo, perché a volte ci sentiamo proprio così, e questo feedback diceva proprio: mi è venuta voglia di vederti, di vedervi e di fare quattro chiacchiere, perché evidentemente il confronto e la condivisione, la relazione, sono ciò di cui abbiamo più bisogno tutti quanti.
E poi volevo proporti un'espansione del tema dell'episodio, perché noi abbiamo parlato del le ho già provate tutte.
Sì.
Ma le ho già provate tutte, da dove nasce?
Ok, io credo che nasca proprio dal sentimento di frustrazione. Sentirsi come se avessimo davvero provato tutto può portare ad un conseguente sentimento di fallimento e quindi di disperazione. A quel punto ci sentiamo sbagliati come genitori, pensiamo di non averne fatta una giusta. Come dicevi tu prima, siamo tutti convinti che se abbiamo seminato bene poi passeremo l'adolescenza con facilità. In realtà è un grande punto di domanda, perché le variabili sono tantissime. Quindi io cercherei di evitare quel senso di fallimento, di frustrazione, di disperazione, perché non ci sono assolutamente utili.
Per cui è importante ricordare che non siamo soli come genitori, che bene o male affrontiamo tutte le stesse sfide, anche se con sfaccettature e angoli differenti magari. E quindi cercare supporto e condividere la propria esperienza può fare una grande differenza e magari ci aiuta anche a trovare l'ispirazione giusta per rimodellare la nostra famiglia. E quindi faccio una piccola richiesta: continuate a darci feedback, ne abbiamo già ricevuti un certo numero in questi anni, ma per noi sono importanti perché ci permettono di mettere meglio a fuoco i temi da affrontare.
Assolutamente, e ci permettono anche di ricordare che la genitorialità in fin dei conti è un viaggio che è fatto di prove, di errori. Non c'è nessuno che ce lo può insegnare, proprio per questa unicità di cui abbiamo già parlato, ed è un percorso di crescita e di approfondimento per ognuno di noi. Ognuno di noi sta imparando ad essere genitore e ad essere genitore con quel figlio, che è una cosa diversa dall'essere genitore con un altro. Quindi, anziché o meglio, quando proviamo la sensazione di aver sbattuto contro un muro, quindi di esserci scontrati contro qualcosa di insormontabile, dovremmo invece riuscire a trasformare questa sensazione e viverla come un'opportunità. Perché di fronte a qualunque ostacolo noi possiamo davvero lavorare sulla nostra coerenza, sulla nostra pazienza, sulla nostra capacità anche di creare strategie per noi e per la nostra famiglia. Abbiamo bisogno però di fermarci per fare tutto questo, perché se noi continuiamo a correre nella ruota del criceto e a metterci in modalità reattiva, quindi a reagire in modo emozionale, chiaramente non ne siamo consapevoli.
Grazie per essere stati con noi su Mamma e Papà, l'ultima spiaggia. Se avete trovato utile questo episodio, condividetelo con tutti i genitori che secondo voi potrebbero trarne beneficio. E vi ricordiamo anche di mandarci feedback.
Esatto, non dimenticate di iscrivervi per non perdere nessun episodio, per continuare questa conversazione e tutte le altre, o anche per porre domande, iscrivetevi al nostro canale Telegram.
Il link è in descrizione.